Città Grande. Voci e storie dell'area metropolitana fiorentina.
Grande, Città Grande, lo avete sentito? Risuona la sigla, torna la trasmissione.
Ma è la stessa sigla?
Non mi interrompo.
È la stessa sigla?
Voci, storia dell'area metropolitana fiorentina, ospiti della prima puntata, abbiamo il direttore editoriale di Controradio, Fabrizio Morviducci, ben trovato.
Buongiorno Chiara, buongiorno Jimmy.
Buongiorno direttore.
Mi vede, si agita.
Lui la mattina questo orologio biologico si agita, esatto. In generale con te in particolare.
Dopodiché alle 9:05 cade il letargo.
Torno anche domani, te lo dico.
Fantastico.
Fabrizio, è importante spiegare agli ascoltatori perché vogliamo stare sul territorio allargandolo e cercando di fornire informazioni che coinvolgano il più possibile la comunità.
Allora, il primo anno, l'anno scorso è stata una scommessa la nostra rubrica Città Grande, partendo da un presupposto base, cioè che alla fine la città metropolitana, i comuni dell'Interland sono il cuore pulsante di questo territorio, hanno l'economia, hanno la cultura, hanno tante iniziative, hanno territori da mostrare. La scommessa è stata vinta perché alla fine i nostri ascoltatori hanno gradito, siamo andati avanti, abbiamo fatto tante interviste, abbiamo conosciuto tante realtà ed è proprio la conoscenza che ci ha spinto a replicare con delle novità, perché quest'anno cercheremo di allargarci ancora un po' di più, perché c'è un'area metropolitana vasta, c'è un pratese, un pistoiese, altre zone che meritano degli approfondimenti e lo faremo. E sicuramente c'è da dire che Controradio è la prima radio e unica forse dell'intero panorama che si occupa e che valorizza queste realtà, e alla fine appuntiamoci questa medaglia al petto, perché appunto in una cultura che spesso per tanti motivi è firenze-centrica, fiorentino-centrica, l'idea di allargarsi, di portare fuori esperienze, storie di vita, sistemi cittadini, sicuramente è un modo per crescere tutti.
E infatti arricchisce noi anche fornendoci spunti e fa sentire meno soli i cittadini, in qualche modo anche il legame, il gap, lo scollamento che tanto abbiamo visto insomma anche nei risultati delle urne, cerchiamo di colmarlo sicuramente sul fronte informativo. E allora ringraziamo Fabrizio Morviducci, vi ricordiamo che la trasmissione va in onda tutti i giovedì alle 9 e verrà messa anche in podcast, insomma un calendario articolato, poi proporremo di interviste. E alle 9:04 salutiamo il primo ospite della nuova stagione, che è il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi tutti.
Buongiorno sindaco.
Sindaco, ha fatto le ore piccole con la presentazione partecipatissima del suo libro Vita in Comune, storie di straordinaria normalità?
Sì, per me poi sono particolarmente piccole perché sono una persona che se non ha impegni dopo cena va a letto prima delle 10.
Però ne valeva la pena questo scambio in presenza, che testimonia insomma l'interesse che c'è verso questo, più che verso l'opera, diciamo verso il lavoro di squadra che viene raccontato al suo interno.
Sì, ieri è stata una sorta di veglia, siamo rimasti in 600 circa, penso anche di ragionare per un lieve difetto, con la voglia di stare insieme, di ricostruire un pezzo di comunità, di raccontarci questi anni insieme attraverso le parole e le esperienze del sindaco, della sua testimonianza. È stato un momento veramente bello, sono stato sommerso letteralmente di messaggi stanotte, stamani mattina presto, di persone che mi hanno ringraziato per questa opportunità, veramente una cosa energetica e bella, insomma ci voleva.
Senta, lei lo ha definito in qualche modo una raccolta, no, cioè una riflessione intima condivisa con la comunità sul un racconto collettivo di un'amministrazione di una città, che dunque rende la vita pubblica e la vita privata collegate a doppio nodo. Se io penso per esempio alla vicenda di Niccolò Ciatti, non è solamente una vicenda che ha riguardato Scandicci e la sua comunità, ma l'ha colpita personalmente.
Tutto ti colpisce personalmente, da genitore, da padre. da responsabile anche di un gruppo non puoi distinguere l'elemento privato da quello pubblico. Ci vuole, secondo me, per essere a capo di un gruppo, sia esso privato o pubblico, come quello di che ha il sindaco, avere un grande, cercare di avere un grande equilibrio interiore, un grande equilibrio affettivo e un grande equilibrio familiare. Questo aiuta tantissimo a essere sorpresi, perché la metà d'agosto del 2017 in città praticamente non c'era più nessuno, anche i miei assessori erano fuori, erano rimasto soltanto io e il comandante Mastursi. È arrivata questa roba che ha deflagrato una famiglia, una comunità intera, ci ha messo anche alla prova da un punto di vista tecnico, perché tenevamo noi rapporti con la Spagna, con chi faceva anche i documenti funebri per il trasporto della salma, e poi l'assistenza alla famiglia, e ci chiedeva di tutto, ci chiedeva di tornare in Spagna velocemente a portare una cosa delicata anche da dire anche ai vestiti al ragazzo, di avere i documenti fatti, di fare tutto a posto. L'Humanitas si è messa a disposizione, abbiamo gestito il funerale con oltre 3.000 persone il 17 d'agosto, cioè è stata una cosa veramente su cui anche la comunità è stata messa alla prova duramente, non soltanto ovviamente il comune e la famiglia, che aveva bisogno di essere assistita in tutto e per tutto, e chiedeva a noi. Abbiamo aperto il cimitero il 15 pomeriggio, per farvi semplicemente un'analisi di quello che è accaduto. E io parlavo direttamente con i ministri e con i funzionari della Farnesina quei giorni lì.
E lo abbiamo raccontato anche da questi microfoni. Veniamo all'attualità politica. Leggiamo dal televideo: direzione PD si va alla resa dei conti. Si è parlato tanto dei sindaci e del buon governo e dei risultati che su questi territori, anche a Scandicci, le elezioni hanno avuto per il centro-sinistra. Lei dice la sinistra è stata percepita come un chierico che sta sul colle. Ecco, da dove bisogna ripartire per un centro-sinistra che possa essere meno scollato possibile dai suoi territori, appunto?
Guardate, io non voglio, non sono un cuoco, non faccio ricette, non ho soluzioni, nel senso che se no si aggiunge una pagina al libro dei soluzionisti. Appena dopo finita la scossa elettorale ci ha visto atterrati a livello nazionale, ho letto sui giornali le dichiarazioni a stampa, radio, televisione, eccetera, tutte le soluzioni del caso. Io non voglio stare in questa coda, io provo a fare un respiro precedente, a cercare di memorizzare un attimo un percorso che non è immediato e che non è condizionato al destino politico di una persona o di una classe dirigente. Dico semplicemente che la sinistra ha senso di esistere, ma aveva senso di esistere anche il giorno prima delle elezioni, non è cambiato molto. Il 25 di settembre ha dato una certificazione importante, ha scosso gli animi di tutti. Ha senso se sta vicino alle sofferenze delle persone, che non vuol dire che la sofferenza sia il dolore fisico o la mancanza di qualcosa di materiale come il lavoro, il pane da mangiare, eccetera. La sofferenza è anche la sofferenza di un imprenditore che si vede schiacciato dalla lentezza, dalla irresponsabilità generale, da chi vuol fare della propria vita un progetto e non riesce a farlo perché trova mille ostacoli materiali, mille ostacoli spirituali, la sofferenza di un insegnante che piglia 1.200 euro al mese, eccetera. C'è sofferenza. Se la sofferenza la sinistra riesce a tramutarla in strumenti collettivi che riescono a dare una risposta a questa sofferenza, questa diventa solidarietà e liberazione dell'individuo, e quindi diventa qualcosa per cui è utile lottare, altrimenti diventa frustrazione, rabbia, e noi che insegniamo moralmente a essere i più bravi e più forti di tutti e ci arroghiamo il diritto di avere i valori, quelli più grandi della pace, della libertà e dell'accoglienza, veniamo visti come coloro i quali non riescono nemmeno ad ascoltare le persone che sono accanto a loro. È difficile tradurlo in pratica, però bisogna partire più da una riflessione su come stanno le persone nella nostra città, nella nostra nazione e nel mondo in generale.
Ecco, proprio su questo, sindaco, sono tempi durissimi, la sofferenza è tanta, c'è il grido dei dolori dei cittadini e il sindaco è in prima linea, moltissimi immagino proprio si aspettano che il sindaco faccia qualcosa, che possa intervenire o perlomeno ascoltare appunto quello che la sofferenza e il grido del dolore. Ma cosa può fare un sindaco in una situazione come questa?
Allora, l'onestà intellettuale di raccontare che non tutto è possibile e la capacità d'ascolto sono due patrimoni ineliminabili di coloro i quali si mettono a fare attività pubblica dentro le istituzioni repubblicane dello Stato. Il sindaco, diversamente da altre figure, diciamo, istituzionali, il sindaco in generale, non il sindaco di sinistra o di centro-sinistra, il sindaco in generale non può eludere la capacità d'ascolto e l'obbligo di dare risposte quotidiane, perché è direttamente tutti i giorni per la strada, porta a scuola i figli, va a fare la spesa al mercato, incontra le associazioni, ascolta cittadini che vengono all'ufficio arrabbiati, e quindi non può far finta di non ascoltare. Le persone poi si arrabbiano davvero e lo giudicano per quello che ha fatto lui e la sua giunta appena dopo 5 anni, in modo piuttosto netto e definitivo, non è che poi può fare tanti infingimenti. È chiaro che l'avvicinamento di questa dimensione della politica rispetto alle esigenze reali delle persone potrebbe essere utile, bisogna trovarne gli strumenti per poterlo fare. Che cosa fare? Ieri è una piccola testimonianza, cioè è la voglia di disintermediazione delle persone, che non hanno bisogno di avere di fronte a sé simboli dietro le loro spalle, obiettivi elettoralistici, autocandidature e quant'altro, ma hanno bisogno di una relazione significativa per loro stessi, perché la domanda di essere protagonisti, di essere ascoltati, di avere relazioni forti è fortissima, e la domanda di stare insieme è fortissima, e noi non possiamo eludere questo aspetto.
Sono le 9:13 minuti. Ringraziamo Sandro Fallani, sindaco di Scandicci, per essere stato con noi in questa prima puntata di stagione di Città Grande.
Grazie a voi e buon lavoro, grazie davvero di tutto.
Buona giornata, sindaco.
Città Grande, voci e storie dell'area metropolitana fiorentina.